Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Eccoci qua, bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo. Nel 2013 160.000 studenti hanno abbandonato la scuola secondaria superiore statale. Uno su tre non ce l'ha fatta a reggere il passo con i compagni di classe, anche se rispetto alla precedente rilevazione c'è stato un piccolo miglioramento. Resta dunque intatto l'allarme per un'emergenza formativa che colloca l'Italia in fondo alla media europea, con ben 2.900.000 studenti che negli ultimi 15 anni hanno lasciato istituti tecnici e licei senza diploma in tasca. Vogliamo parlare del fenomeno della dispersione scolastica e lo facciamo con Cesare Moreno, che è presidente dell'Associazione Maestri di Strada. Lo salutiamo in diretta, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Grazie di aver accolto il nostro invito. Prima di venire a conoscere un po' più da vicino questa associazione, vedere come opera per fronteggiare questo fenomeno che ha delle proporzioni che probabilmente si conoscono anche poco, vorrei chiederle, in base alla sua esperienza, quali sono le ragioni di questo fenomeno, insomma, perché tanti ragazzi non concludono il loro percorso di studi superiore.
Beh, intanto diciamo che il termine dispersione è ormai un termine edulcorato, perché un acquedotto che disperde le gocce si dice che disperde, ma uno che perde quasi un terzo di quelli che entrano non si chiama più dispersione, si chiama voragine. Quindi
è vero.
Sarebbe opportuno, primo. Secondo, non è più un'emergenza, è una cosa normale, è un fenomeno che dura da decenni e quindi non possiamo dire è un'emergenza, è un qualche cosa che ormai sta lì grosso come un macigno e c'è poca riflessione. Le cause, allora, troppi si attardano a pensare che i motivi siano socio-economici, non sono socio-economici, troppi pensano che siano motivi culturali, eccetera. Io penso che pure questi motivi ci sono, ma non sono determinanti. Quello che è determinante è quello che noi chiamiamo in napoletano fastidio, che vuol dire fastidio, mi annoio, non mi interessa, non fa parte della mia vita, non c'entra con me. Allora, questo significa che la proposta educativa che noi facciamo a questi giovani è una proposta che non coglie, che non incontra.
Non c'entra il bersaglio.
Non c'entra il bersaglio. Allora, molti di questi ragazzi ancora 3, 4, 5 anni fa qualche cosa facevano, perché per esempio c'erano delle scuole in cui potevano fare qualche cosa di utile e di pratico. Quando dico di utile e di pratico non penso al fatto dei soldi eccetera, ma è il fatto che un ragazzo di 14, 15, 16 anni, come dicono parecchi educatori, ha più bisogno di dare che non di ricevere. Invece noi li continuiamo a trattare come bambini a cui dare delle cose. Loro hanno bisogno di essere importanti. I ragazzi con cui abbiamo a che fare noi si interessano e partecipano non perché gli diamo qualche cosa di spendibile immediatamente sul mercato del lavoro, perché noi siamo in un mercato del lavoro totalmente depresso, ma perché possono fare qualcosa di significativo. Le faccio un esempio: quando facevamo il corso di arte bianca, che significa pizze, pasticcine, pasta eccetera, il momento della felicità era quando a Natale invitavamo i genitori che mangiavano i pasticcini fatti dai loro figli.
Certo.
Questa cosa faceva piacere ai ragazzi, alle famiglie e agli insegnanti. Naturalmente non facevamo solo pasticcini, facevamo italiano, matematica, chimica, scienze degli alimenti, eccetera. Ma il fatto di poter fare una cosa apprezzata dagli adulti
e visibile.
Era una cosa che dava a questi ragazzi il senso, va bene, non siamo inutili. Invece noi li trattiamo come bisognosi, come persone che hanno bisogno di aiuto, eccetera. Se noi invece li trattiamo come persone che possono essere loro ad aiutare noi, si fanno molte chiacchiere su i ragazzi che sono una risorsa, non sono un problema, sono una risorsa. Noi trasformiamo in rifiuto la ricchezza e lo facciamo spesso con le cose e ancora più spesso lo facciamo con le persone.
Insomma, dobbiamo dargli modo di mettere in mostra la loro voglia di protagonismo, chiaramente, ecco, orientandolo in modalità e stili sani, chiaramente, no?
Sì,
ho capito bene?
Sì, è così. Ma guardi, perfino il teatro. Allora, una ragazza mi dichiara, no, io, una ragazza che ha preso 7 agli esami di licenza media, mi dichiara, no, io alla scuola superiore non ci vado, perché? Perché la scuola non mi piace. Ma perché non ti piace? Perché non serve a niente. Sì, ma tu per un anno hai fatto il teatro, il teatro non serve perfettamente a niente, non si mangia, non produce niente. Dici, no, ma che c'entra, il teatro mi piace. Ah, allora il problema è che la scuola non ti piace, perché non è che è inutile, è che non ti piace. Perché il teatro ti piace? Ma certamente perché nel teatro, per esempio, lei ha avuto modo di farsi vedere, di farsi apprezzare, di interagire con i compagni. Per esempio, questa è l'altra cosa. Ma nelle nostre scuole si propone la cooperazione tra i ragazzi, no? Si propone l'isolamento. E ancora non si è capito che ormai la scuola è l'unico posto dove i ragazzi possono incontrarsi tra di loro in un modo produttivo, pacifico, eccetera, perché nelle famiglie non ci stanno più tanti ragazzi, perché i condomini isolano le persone, quindi c'è un bisogno di socializzare a scuola, e la scuola accoglie questo desiderio dei ragazzi? No, perché non è preparata a farlo, non è strutturata per farlo. Tutti i programmi ministeriali che hanno cercato di coltivare questo aspetto lo fanno sempre in modi marginali. Io in questo momento sto per cominciare un corso di formazione per insegnanti che si occupano di dispersione scolastica, ma il Ministero della Pubblica Istruzione sta pagando parecchi soldi per fare questo lavoro, ma questi progetti sono mal concepiti, perché...
Cioè, ci spieghi meglio.
Ma perché il problema fondamentale è che noi dobbiamo far funzionare bene la didattica di mattina, non di aggiungere altre cose.
È vero, che appesantiscono ulteriormente.
Appesantiscono senza divertire. Cioè, il Ministero della Pubblica Istruzione dice che l'Europa vuole questo, io non ci credo. Fa un progetto per recuperare la dispersione, lo fa di pomeriggio. Cioè, i ragazzi che non vengono di mattina, poi vengono di pomeriggio, primo. Secondo, i professori che fanno i progetti pomeriggio sono gli stessi del mattino, scusate, ma se hanno fallito di mattino perché dovrebbero riuscire di pomeriggio?
Ha dei risvolti quasi bizzarri, davvero, a volte, la situazione italiana.
Quando era viva è tutto da rifare.
Però lei non si scoraggia, ci racconti un po' che cosa ha messo su praticamente a Napoli, no?
Sì. Guardi, io a
da
Napoli...
lì è partita l'idea, sì, ma ormai insomma si è diffusa abbastanza.
Allora, a Napoli io ho lavorato per 11 anni con finanziamenti statali e con insegnanti statali. Improvvisamente hanno levato, e le cose funzionavano, improvvisamente hanno levato tutto di mezzo e ancora non so chi, come, quando e perché. Dopodiché ho un finanziamento privato di una fondazione di Verona e quindi le attività le faccio in finanziamento privato. Qual è la differenza? Che avendo io i soldi dal privato li posso spendere nel modo più efficace. Per esempio, io non ho costituito dei laboratori paralleli alla scuola. Io vado in classe con gli educatori e vado ad aiutare gli insegnanti a gestire meglio classi complicate, ragazzi demotivati, ragazzi che non hanno voglia, ragazzi che non vengono, eccetera, eccetera. Quindi concretamente...
Faccia degli esempi. Lei va in classe e poi cosa succede?
Non io personalmente. Cosa succede? Per esempio, abbiamo una classe dove 7 ragazzi su 20 hanno chiuso bottega con la matematica e dicono io la matematica non l'ho mai capita e non la capirò mai e non voglio fare niente. Allora ci va una nostra insegnante che si chiama Stefania, che è specializzata nel... rimotivare i ragazzi alla matematica. Stefania fa degli esercizi, delle attività, eccetera, con cui i ragazzi si divertono e divertendosi imparano la matematica, ma soprattutto divertendosi scoprono che loro non sono negati alla matematica, sono negati a fare la matematica nel modo che gli è stato promosso fino a quel momento. Addirittura abbiamo avuto dei casi in cui, facendo una gara di matematica, hanno vinto gli asini contro gli asini, si fa per dire, contro quelli normalmente
perché
bravi,
uno perché scopre delle competenze di cui quasi non è più consapevole.
Brava, è esattamente questo. Quindi il nostro lavoro è quello di andare lì e di aiutare i ragazzi a scoprire competenze che non sanno e poi di aiutare gli insegnanti a gestire una classe di 25 alunni, 15 se li tiene l'insegnante, 10 li curiamo noi. In questo modo si può fare il famoso lavoro cooperativo, cioè fare in modo che i ragazzi collaborino tra di loro, che facciano amicizia tra di loro, eccetera. E in questo modo tutta la classe diventa un luogo vivo e non un luogo di mortifero. Questo è...
Ma le classi è vero che sono troppo numerose, anche col discorso degli accorpamenti, allora davvero non si ha più modo?
Non è vero, sono numerose le classi prime, dei licei classici primi, poi tutte le altre scuole, purtroppo, nel giro di pochissimo tempo i ragazzi si riducono. Uno dei discorsi che, se un ragazzo su tre smette, e non smette alla fine dell'anno ma smette all'inizio dell'anno, in un professionale dove noi abbiamo, lavoriamo anche in un professionale dove avevamo il 50-60% di dispersione, ma non a fine anno, a inizio anno, significa che una classe che sulla carta è di 30 persone, nella realtà è di 14. Ogni giorno poi ci stanno 4-5 assenti, lei entra in classe e trova massimo 9-10 alunni. Quindi quando dicono noi non riusciamo a fare il lavoro perché gli alunni sono troppi, è un discorso ideologico.
È un alibi, cioè, in parte.
È un alibi. Le classi di 32, di 33, di 34 io le ho viste, esistono. Ma se lei va a controllare, ci stanno soprattutto nelle zone, una volta tanto sono le zone bene a essere sfavorite, nei licei eccetera eccetera, perché lì ci sta la corsa, perché andare nella sezione A del migliore liceo della città è una questione di prestigio, non se ne può fare a meno.
Io sono sul vostro sito maestridistrada.it, c'è una sua dichiarazione, siamo come alpinisti, l'asperità della roccia non è ostacolo ma punto di appoggio.
Bravo,
è una sorta di slogan.
Ha capito bene che si tratta. Allora legga pure la poesia di Danilo Dolci, ciascuno cresce solo se è sognato, noi sogniamo ciascuno come oggi non è. Se l'insegnante non riesce a sognare l'alunno come oggi non è, non ce la farà mai. E noi ci siamo specializzati nel sogno.
Certo, pure gli insegnanti hanno buoni motivi per essere demotivati in Italia, lo diciamo.
Guardi,
sempre.
Noi, il nostro principale lavoro è sostenere gli insegnanti. E adesso stiamo facendo, vedrà sul sito, questo corso che si chiama METIS, che vuol dire metodologie educative territoriali di inclusione sociale, e abbiamo avuto più di 600 insegnanti coinvolti in 6 città italiane, e questi insegnanti con cui lavoriamo, con cui abbiamo lavorato, hanno voglia di farsi aiutare, hanno voglia di capire, hanno voglia di cambiare, e gli altri è difficile farli cambiare, perché bisogna avvicinarsi agli insegnanti con uno spirito amico e non con uno spirito punitivo, che invece caratterizza spesso il dibattito politico, ha caratterizzato per molto tempo il nostro Presidente del Consiglio.
Lei è stato tra i fondatori del progetto Chance,
sì,
di recupero,
che era quello finanziato dal Ministero e che misteriosamente è stato abolito.
Ecco, misteriosamente, ancora non si capiscono le ragioni.
No, io non le so, perché ufficialmente il progetto era molto apprezzato, era molto stimato.
Che risale al...
ha funzionato dal 1998 al 2009.
E faceva in che cosa
lo
consisteva?
Stesso lavoro, però lo faceva raccattando i ragazzi difficili e mettendoli in una sede diversa dalle scuole di origine. Il che ha significato che noi avevamo una specie di manicomio, perché c'avevamo la raccolta di tutti i casi estremi, e che le scuole si sono completamente disinteressate di quello che noi facciamo, anzi ancora oggi c'è chi vabbè.
Omettiamo. Volevo chiederle, si parla anche molto dell'edilizia scolastica. Ora, questo è forse un mio pallino, ma effettivamente entrando in molte scuole sembra di entrare
in degli ospedali esplosi,
mi verrebbe da dire.
Mia moglie è morta nello stesso anno in cui è finito il progetto. E lei ha insegnato per 3 anni nel progetto Chance e ha fatto lezione nello spogliatoio di un campo sportivo perché pur essendoci aule vuote nelle scuole di Napoli non erano disponibili ad accogliere i ragazzi del progetto Chance. In questo spogliatoio lei ha fatto delle cose straordinarie, lei e i ragazzi. Con questo che cosa voglio dire? Anche qua, io
che a volte insomma uno si para anche un po' dietro un dito pensando che...
Guarda, io facevo lezioni in una scuola che c'aveva i vetri rotti tutti i giorni e mi ero specializzato in una unità didattica che si chiamava unità didattica vetro rotto, che consisteva A, nel sostituire il vetro con una lastra di plastica, B, nel prendere i frammenti di vetro e far vedere come si taglia il vetro, C, scrivere una lettera al comune dicendo: caro comune, come mai non hai aggiustato i vetri, eccetera. D, scrivere una lettera alla signora di fronte che vedeva i bambini che tiravano le pietre e non gli diceva niente.
Ha reso l'idea, cioè voglio dire, se uno ha voglia di imparare viene messo nelle condizioni di poterlo fare in maniera diciamo alternativa tra virgolette, insomma poi i risultati si ottengono lo stesso, non c'è bisogno dell'edificio bello e gratificante all'occhio.
Del mio edificio, dell'edificio scolastico dove insegnavo, che alla fine è stato chiuso, quindi io non mi sono mai rassegnato a insegnare in un edificio pericoloso, da un lato, ma dall'altro io dovevo fare pur lezione.
Si fa di necessità virtù, insomma.
E quindi facevo di necessità virtù. Allora io questo vorrei dire, è inutile che adesso mi vengano a contare che risolvono i problemi della scuola italiana occupandosi, adesso sto passeggiando in un posto.
Dove si trova?
A Cosenza.
Ah, a Cosenza.
E dove sto facendo un corso per insegnanti, eccetera. Ci sta una pista in tartan che è distrutto dall'assenza di manutenzione, ci sta un campo di calcio che è invaso dalle erbacce, eccetera, eccetera. Cioè, continuano a costruire, ma poi non manutengono. Uh-huh. Allora, a me che facciano questi interventi edilizi, certamente mi fa piacere che si incrementa l'occupazione, perché...
Ma poi c'è bisogno della manutenzione ordinaria, certo, altrimenti si spendono soldi inutili.
C'è bisogno della voglia di utilizzarle le cose.
Uh-huh. Ecco, volevo chiederle così un po' a margine, ma nemmeno tanto, questo discorso che riguarda l'insegnamento della storia dell'arte in un paese come l'Italia, lo sappiamo, ricchissimo di tesori. Ormai la storia dell'arte non si insegna più di fatto nelle scuole superiori, fa un po' male apprendere questa cosa. Ora uno potrebbe dire: mi metto a dipingere qualcosa, ma non è la stessa cosa.
No, ma è evidente che si tratta di una follia. Però anche qua, allora, noi abbiamo dei musei che hanno delle sezioni didattiche che fanno delle cose splendide. Allora, forse avere l'insegnante di storia dell'arte che fa quella lezioncina un'ora a settimana, eccetera, potrebbe anche essere forse non indispensabile, però io penserei che parallelamente io dico potenzio le sezioni didattiche dei musei e rendo obbligatorio che almeno una volta al mese
si vada a visitare, questo no? Dice?
Allora, quindi potremmo prendere due piccioni in una fava, risparmiare i soldi della pubblica istruzione e incrementare l'uso dei musei e far conoscere l'arte sul serio, non chiacchierarne in classe. Io ho studiato storia dell'arte per 5 anni ed era una delle mie materie preferite. Sai quante volte sono andato al ministero, al museo? Sarò andato in 5 anni 3 volte, ma perché c'avevo un insegnante brava,
Professore, quanto c'entra il fatto che la nostra società sta diventando sempre più multietnica e multiculturale sul fenomeno, chiamiamolo ancora di dispersione scolastica, se non di vero e proprio abbandono?
Tutti gli esperti dicono che quelli più motivati a studiare sono i
gli stranieri. I figli degli stranieri, ecco.
Assolutamente. L'unica in classe mia, quando stavo a scuola elementare, che parlava bene italiano era nigeriana, quindi gli altri parlavano napoletano, lei parlava un perfetto italiano. Ma poi quest'anno abbiamo avuto un allievo all'istituto professionale, era uno dei più impegnati. Mm-hmm. Cioè, gli stranieri hanno ancora quella spinta secondo la quale studiando diventano veri cittadini. I nostri questa cosa l'hanno persa, gliela dobbiamo far scoprire noi.
Ma le famiglie che sono dietro questi ragazzi che a un certo punto si disperdono?
Fanno peggio dei ragazzi.
Ecco.
Sotto il profilo morale, sotto il profilo della loro capacità di gestire una vita complessa, stanno peggio dei ragazzi. Una delle cose importanti che noi facciamo è, lo chiamiamo proprio sostegno alla genitorialità, cioè aiutare i genitori a essere genitori, perché oggi fare i genitori è un massacro.
Puntare sulle nuove tecnologie nell'ambito delle quali...
Non serve a niente, io lo dico subito, non serve a niente. Le nuove tecnologie sono utilissime, funzionano eccetera eccetera, ma se non si affronta il problema della relazione... Le tecnologie servono solo a nascondere i problemi, ma non ad affrontarli. Noi nel nostro progetto abbiamo sempre usato il computer sul banco di tutti
quanti. Perché sappiamo che i ragazzi ci superano abbondantemente.
Sì, ma non è questo. Pure questo al punto, perché il fatto è che per esempio attraverso il computer noi riusciamo a dare una forma agli apprendimenti che è molto più... gestibile da parte dei ragazzi, poi ci sta l'interazione, ci sta l'accesso alle conoscenze, insomma è inutile che spendiamo parole a favore della tecnologia. Queste tecnologie qua sono grandiose, mettono a disposizione dei ragazzi.
Abbiamo un minuto, Cesare, come si riacchiappano questi ragazzi di cui quasi non si conosce più la sorte una volta che hanno cominciato a abbandonare la scuola?
Curando gli insegnanti, bisogna curare gli insegnanti che curano i ragazzi. Se non si fa questa operazione, si creano sempre programmi alternativi, non usciremo mai. Bisogna curare i ragazzi che curano. E curare gli insegnanti che curano i ragazzi.
D'accordo.
Perché ormai quello che le volevo dire è che la dispersione c'è, ma è quella dei docenti, cioè i docenti stanno a pezzi.
Certo.
Quindi,
Torneremo sicuramente sull'argomento che ci sta particolarmente a cuore. Grazie a Cesare Moreno, presidente
grazie
dell'Associazione Maestri di Strada. In bocca al lupo, molti auguri.
Grazie. Arrivederci.
E io saluto Silvia Giovanrosa in regia, Gaetano Paradisi alla parte tecnica. Un caro saluto, Radio Vaticana Italia.